Ciao ragazzi, eccoci qui di nuovo. Questo è il primo episodio del 2024. Io in realtà sto registrando in anticipo. Oggi è il 15 di dicembre. Io mi trovo in Italia e sto registrando in anticipo perché la settimana di Natale e la prima settimana di gennaio sarò in vacanza. Vacanze! Quindi non lavorerò. Quindi sto registrando in anticipo. Spero che abbiate iniziato questo nuovo anno nel miglior modo possibile, ragazzi. Magari sulle piste da sci, no? Sciando un po' sulla neve, o magari se siete nell'altro emisfero, per i nostri amici che ci ascoltano dall'Argentina, dall'Uruguay, dal Brasile, dal Sud America in generale o anche dall'Australia, magari avete iniziato l'anno nuovo al mare, no? Riposandovi un po' sotto il sole. Che bello, vero? Bene, 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 ragazzi. Allora, oggi vorrei parlarvi di vita sostenibile. Mi sembra un ottimo modo per iniziare l'anno nuovo, no? Mi sembra una maniera interessante per approcciare questo 2024. Innanzitutto, che cosa significa vita sostenibile? Vita sostenibile dal punto di vista ambientale, quindi dal punto di vista dell'ecologia, ecologico, no? Ovvero una vita che cerca di ridurre quello che è il nostro impatto sull'ambiente, no? Quindi cercando di conservare e di risparmiare, ma mi piace di più il termine conservare, perché il termine risparmiare fa più pensare al lato economico, no? Ma non ha a che fare direttamente con il lato economico. Certo, ci sono dei vantaggi economici, ma voglio usare il termine conservare, no? Conservare energia, acqua, minimizzare quelli che sono gli sprechi, utilizzare magari prodotti che siano più amichevoli con l'ambiente. Amichevoli con l'ambiente suona veramente bruttissimo, no? Eco-friendly, diciamo anche noi in italiano. Anche dal punto di vista del trasporto, so che non è sempre semplice, soprattutto per quanto riguarda il trasporto. In Italia, ma anche negli Stati Uniti, ad esempio, è difficile muoversi senza usare la macchina. È molto semplice, secondo me, ad esempio in Austria, dove ho vissuto per molto tempo, è più semplice che non in Italia o in altri paesi, no? Quindi questo è sempre complesso. Se uno deve andare a lavoro in un paesino che sta in mezzo al nulla e l'unico modo per andarci è in macchina, e beh, allora uno prende la macchina, no? Certo, può condividerla con dei colleghi, no? Può fare car sharing, yeah, no? Quindi facendo car sharing io risparmio, perché risparmio dal punto di vista economico, ma riduco anche il mio impatto negativo sull'ambiente. O possiamo chiedere in ufficio se ci fanno lavorare da casa, no? In Italia abbiamo coniato questo termine smart working, che sembra molto wow, super cool, e che quando lavoravo in Germania o anche in Austria semplicemente si parla di home office, no? Quindi ufficio in casa. Si utilizza anche qui il termine inglese, ma è un modo un po' più neutrale. Ecco, smart working sembra, non so, qualcosa legato al marketing, che cercano di venderti il lavoro da casa. Fai anche tu smart working, fallo oggi, fallo più in fretta, più smart working per tutti, no? È sempre divertente ogni volta che torno in Italia, la gente parla, dice: ah, io vado in smart, cioè lavoro in smart working, no? Ma la smart è anche una macchina, un'auto, quindi vado in smart potrebbe essere che uno sta andando da un punto A a un punto B utilizzando una smart, la macchina, no? Sono quelle macchine piccoline. Ad ogni modo, torniamo sul nostro argomento di oggi, che è la sostenibilità, no? Come possiamo ridurre la nostra impronta ecologica, no? Il termine impronta ecologica è il termine che in italiano appunto rappresenta quello che l'insieme di quanto una persona impatta in maniera negativa l'ambiente attorno a noi, no? Impronta ecologica, diciamo noi. Ma ad esempio cercando di conservare l'energia, quindi piccole cose, ad esempio se stiamo in una stanza e non stiamo in un'altra stanza, allora spegniamo la luce, no? Lasciamo la luce spenta, quindi questo riduce il nostro impatto e riduce anche il costo della bolletta. Potremmo anche stare attenti nel momento in cui compriamo una lavatrice, un forno, qualche tipo di cosa, all'efficienza energetica, no? Quindi se l'efficienza energetica è elevata, significa che con un kilowatt di potenza, allora riusciamo a svolgere una determinata quantità di lavoro, ok? Se la nostra stessa lavatrice ha un'efficienza energetica che è minore, allora per svolgere la stessa quantità di lavoro servirà, non lo so, un kilowatt e mezzo, serviranno 2 kilowatt di potenza. È maggiore l'energia che viene utilizzata per raggiungere lo stesso obiettivo. Lo stesso vale ovviamente con il sistema di riscaldamento, quindi magari se possiamo riscaldiamo le stanze in cui stiamo di più, non riscaldiamo costantemente tutta la casa. Lo stesso anche per il condizionatore. In Italia i condizionatori si usano molto poco, io onestamente non conosco quasi nessuno, mi sembra che abbia un condizionatore in casa, perché in estate apri le finestre, soffri un po' il caldo e basta, ma si usano poco. So che in tante altre parti del mondo, in Asia si usano ovunque, in Asia ovviamente sarebbe un po' difficile, negli Stati Uniti mi sembra che si usano abbastanza, ecco, quindi teniamo d'occhio un po' come utilizziamo anche questo genere di cose. Lo stesso vale anche per gli scarti, no? Gli scarti che possono essere tutte le cose che mangiamo o tanti oggetti in plastica che magari usiamo, usa e getta. Ad esempio una piccola accortezza, io mi sono accorto che negli ultimi anni quando uno va a una festa e magari ci sono questi bicchieri di plastica, ognuno scrive il nome sul bicchiere, così uno ha un bicchiere e utilizza sempre lo stesso bicchiere. Mi ricordo quando io ero bambino non c'era l'usanza di scrivere i nomi, quindi una persona durante la festa utilizzava 1 miliardo di bicchieri, no? Perché ti dimenticavi dov'è che ho messo il bicchiere, non mi ricordo. Tutti questi bicchieri sono tutti uguali, quindi ad ogni festa usavi 3 o 4 bicchieri. Adesso per fortuna si sta diffondendo, si è già diffusa mi sembra, l'usanza di scrivere i nomi, e questo aiuta un po' a ridurre lo spreco e a buttare via meno bicchieri. Di nuovo ci aiuta dal punto di vista economico, perché io magari compro allora solo 20 bicchieri, non ne compro più 200 per una festa, e aiuta anche dal punto di vista ambientale. Mezzi di trasporto, ragazzi, qui ne abbiamo già parlato prima brevemente, però in generale se dobbiamo andare da un punto A a un punto B e c'è un qualunque mezzo, diciamo, trasporto pubblico, allora cerchiamo di preferire il trasporto pubblico, oppure potremmo andare in bicicletta, che fa bene non solo all'ambiente ma fa bene anche a noi perché ci muoviamo un po'. Soprattutto se stiamo tutto il giorno in ufficio a lavorare come project manager, come fa Simone, no? Quindi diventa complicato. Per fortuna faccio yoga adesso e quindi mi muovo un po', ma mi sono accorto che ero molto poco flessibile. Adesso lo sono un po' di più, ma ci vorranno anni e anni di yoga, credo, per recuperare gli anni e anni e anni di project management. usare il trasporto pubblico aiuta anche appunto a evitare che ci sia troppo traffico, soprattutto nelle città. In Austria, ad esempio, non mi ricordo, a Graz forse no, forse a Linz. A Linz in Austria mi ricordo che il tram ha una corsia preferenziale e quindi se tu sei in tram, il tram è molto più veloce delle auto, delle macchine. È più eco-friendly, ma di fatto arrivi più velocemente nel posto in cui stai andando perché eviti il traffico. Questo è molto intelligente, quindi è un incentivo ad usare il trasporto pubblico. Lo stesso vale ovviamente per veicoli elettrici, anche se riconosco che l'infrastruttura non è ancora così sviluppata. Spesso non sai bene dove andare a caricare il tuo veicolo elettrico, i veicoli elettrici costano, sono abbastanza cari, quindi è vero che però poi risparmiamo in benzina. Però il discorso non è così banale. Ricordo questo tassista a Montevideo, in Uruguay, che aveva questo taxi elettrico. Uruguay è il primo paese, mi sembra, in Sud America ad aver introdotto veicoli elettrici. E questo tassista mi diceva, ma con gli incentivi dello Stato per l'utilizzo di questo tipo di veicolo e il fatto che non pago la benzina, di fatto in, mi sembra, 2 anni mi sono ripagato il taxi soltanto con quello che ho risparmiato in benzina. Ottimo, 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 ottimo. Prodotti, ragazzi, ecco, dobbiamo stare attenti se vogliamo supportare, aiutare l'ambiente, essere più eco-friendly, ai prodotti che compriamo, ovviamente, a cominciare dai vestiti che compriamo, cioè in che modo vengono prodotti i vestiti che compriamo, l'azienda da cui stiamo comprando i vestiti, conosciamo le sue policy, il suo modo di produrre i vestiti, eccetera. Un esempio per eccellenza è Patagonia, no? L'azienda Patagonia che si impegna da sempre per la salvaguardia dell'ambiente, per aiutare a ridurre l'impronta ecologica. Quindi noi sappiamo che se compriamo vestiti di Patagonia, allora loro stanno molto attenti a questo tipo di tematiche. Adesso non vuole essere una pubblicità per Patagonia, però loro fanno davvero molto bene questo tipo di lavoro, quindi sono uno splendido esempio di un brand che è sostenibile. Mi ricordo che quando vivevo in Austria andavo spesso in questi, c'erano questi eventi organizzati in cui le persone scambiavano vestiti, quindi di seconda mano, no? Tu hai magari un sacco di vestiti vecchi, quanti di noi hanno nel nostro armadio, abbiamo un sacco di vestiti vecchi che non utilizziamo? Ecco, quello che succedeva era che io mi portavo 1 chilo dei miei vestiti vecchi e li scambiavo con 1 chilo di vestiti di un'altra persona o di altre persone vecchi che mi piacevano, li sceglievo, ah questo sì, questo no, questo no. Ecco, purtroppo questa cosa per i ragazzi non è ancora così sviluppata, per le ragazze sì, quindi mi ricordo che c'erano il 99% erano ragazze e poi c'ero io e un altro ragazzo forse che ci guardavamo così in faccia e dicevamo ma ok, non ci sono i vestiti da scambiare, quindi non scambiamo niente e magari ci bevevamo una birra, facevamo una chiacchierata. Quindi appunto è un'ottima idea, ma secondo me si sta ancora sviluppando. Sento che nei prossimi anni continuerà a svilupparsi da questo punto di vista, quindi magari anche per i maschietti ci sarà questa opportunità. Ci sono diversi negozi che vendono vestiti di seconda mano un po' ovunque. Io penso di nuovo all'Austria, in Italia onestamente non ho mai avuto questo tipo di esperienza, però sono anche tanti anni che non vivo in Italia, quindi non lo so. Se qualcuno di voi ragazzi che ci ascolta vive in Italia e conosce questo tipo di negozi, scrivetemi perché è interessante. Lo stesso vale ovviamente per il cibo, ragazzi, cioè che cosa mangiamo? Cerchiamo di mangiare prodotti locali, cerchiamo di mangiare prodotti regionali, cerchiamo di mangiare quello che è anche in stagione. L'altro giorno sono andato al supermercato e vendevano un mango dal Brasile e ho pensato, ma cioè questo mango che è arrivato dal Brasile ha fatto tipo il giro di mezzo mondo, non è sicuramente molto sostenibile dal punto di vista ambientale, probabilmente anche tutte le non lo so, i nutrienti di questo mango saranno ancora presenti nel mango. Che cosa è successo a questo mango? Magari è rimasto esposto a temperature elevatissime per un po' di tempo, poi magari l'hanno mezzo congelato durante il trasporto. Che cosa hanno fatto? Non ne ho idea, non lo voglio sapere. Non compro il mango dal Brasile in Italia. Compro, non lo so, le mele del Trentino, che dici, va bene, non sono a Busto Arsizio sotto casa, però sono 3 ore di macchina, ok? Non è così lontano, a Busto Arsizio non crescono le mele, quindi niente. Però cerchiamo di, appunto, comprare in maniera locale. In Austria mi ricordo che a Graz c'era questo mercatino degli agricoltori, potremmo chiamarlo, e uno poteva comprare le cose direttamente dalle persone che le coltivavano, no? Verdure fresche, la persona stessa che annaffia, non lo so, la zucca, le zucchine, i pomodori, è la persona che viene a venderti la zucca. E quindi sappiamo che, ok, il trasporto qua è praticamente minimo e anche l'impatto sull'ambiente è molto inferiore a il mango che viene dal Brasile, no? Il mango me lo mangio in Brasile ed è buonissimo, ma in Italia, anche se mi piacerebbe mangiare il mango, decido di non mangiarlo. Se uno poi vuole, diciamo, non solo vivere in maniera più sostenibile, più ecologica, ma anche aiutare altre persone a farlo, allora in ogni città penso che ci siano opportunità sia di volontariato che gruppi che sono in qualche modo attivi da questo punto di vista, che organizzano eventi per promuovere quelli che sono i temi legati alla sostenibilità ambientale, programmi di riciclaggio o semplicemente anche persone che facciano formazione. Ecco, allora possiamo entrare in queste comunità, se vogliamo, per aiutare altre persone a vivere questo tipo di vita, più appunto consapevole e più attenta a quello che è l'impatto che le nostre vite lasciano sull'ambiente circostante, che andrà ad impattare la vita delle generazioni future, perché i ragazzi che stanno nascendo adesso in questi anni poi si ritroveranno a gestire il mondo che noi gli lasceremo, quindi i problemi che noi gli lasceremo o le opportunità che noi gli lasceremo. E mi sembra bene lasciare opportunità ed evitare di lasciare problemi, no? Quindi questa mi sembra un'ottima idea. Il mondo comunque, per fortuna, sta andando in questa direzione, no? Quindi mi sembra che c'è sempre più attenzione a quelle che sono tematiche legate alla sostenibilità ambientale, alle energie rinnovabili, al modo in cui trattiamo gli scarti, al modo in cui ricicliamo, al trasporto, materiali anche sempre più sostenibili. Purtroppo però non stiamo avanzando abbastanza velocemente, bisognerebbe, come dicono in tedesco, Gas geben, quindi dare un po' di gas, accelerare un pochino questo processo. Sicuramente è un'ottima cosa il fatto che per fortuna ce ne siamo accorti, ma sarebbe bene accelerare un pochino il processo e ognuno di noi può fare una piccola parte per aiutare nelle nostre vite di tutti i giorni. Quindi io vi lascio con questo augurio, ragazzi, per questo 2024, che sia un anno in cui siamo un pochino più consapevoli di questo tipo di temi. Ho scelto questo in particolare perché mi rendo conto che è una cosa importante. Mi ricordo che qualche anno fa, forse anche io, non ne ero così consapevole, ma più passa il tempo, più cerco di incorporare nel mio modo di vivere questo tipo di accortezze, queste accortezze. Un'accortezza è, ecco, io mi accorgo di qualcosa, mi rendo conto di qualcosa. Ecco, un'accortezza significa rendersi conto di qualcosa e in questo caso di implementarlo in quella che è la nostra vita, ragazzi. Iniziamo magari con una cosa veramente semplice, come domani quando andiamo al supermercato non compriamo il mango dal Brasile, ma compriamo le mele di casa nostra. Certo, se mi ascoltate dal Brasile, ragazzi, compriamo il mango del Brasile, non compriamo le mele italiane, ok? Ottimo, ragazzi, io come al solito vi ringrazio davvero di cuore per avermi ascoltato fino a qui. Spero che sia stato interessante per chi di voi già, diciamo, conosce questo tipo di tematiche. Probabilmente è stato un discorso abbastanza semplice, abbastanza banale, senza troppe nuove cose, ma per chi invece magari è un po' meno esposto a questo tipo di cose, spero sia stato molto interessante. Scrivetemi su Instagram o per email, come al solito, simone@simonepols.com. Io vi auguro ancora una volta il miglior anno possibile e ci sentiamo settimana prossima. Ciao ragazzi, statemi bene. Oh, adesso mi mangio il mio mango dal Brasile. Basta, fa sti podcast. Dov'è che è? Eccolo qua. Oh, sto ancora registrando. Ops. Scusate, ragazzi. Ciao. Ciao a tutti.